file 4, pagina 28. Il racconto di un reduce da Mauthausen, dalla Gazzetta di Parma del 4/7/1945. Ho accolto con piacere la preghiera di narrare la mia storia rivoltami da Don Paolino Beltrami, direttore della Casa del Reduce di Parma, dove i rimpatriati trovano un'assistenza veramente confortevole e completa. Vorrei, anzi prima di tutto, ringraziare Padre Paolino e tutti i suoi collaboratori, anche a nome dei miei compagni. Arrestato dalle Brigate Nere di Parma nel novembre del 1944, fui, dopo 21 giorni, consegnato ai tedeschi della ben nota SD e fui fra i pochi fortunati che ricevettero soltanto poche frustate. 6 giorni dopo fui inviato alle carceri di San Francesco ed infine, con altri 120 disgraziati, venni trasportato a Bolzano. Qui i tedeschi ci divisero e misero da parte i cosiddetti pericolosi. Io ero fra questi. Dopo 8 giorni fummo caricati sui vagoni bestiame, 85 per carro. Faceva un gran freddo, c'era molta neve, ma stretti come eravamo, morivamo soffocati. All'arrivo a Mauthausen dei miei compagni di vagone, uno era morto e uno impazzito. Già da Bolzano avevo tentato di fuggire, praticando con un coltello un'apertura nella parete del vagone. I tedeschi avevano sentito il rumore ed erano saliti sul carro. Nessuno parlò, nonostante le percosse, e non fui scoperto. Debbo essere grato soprattutto al mio compagno Bedogni di Cortile San Martino, che subì senza tradirmi i più feroci maltrattamenti. Alla piccola stazione di Mauthausen ci fecero scendere in mezzo alla neve e ci avviarono verso una collinetta. Là sorgeva il campo di concentramento. Lungo il cammino potei finalmente dissetarmi, ingoiando della neve sporca. Molti mi imitarono e furono presi a calci dalle belve della scorta. La porta del campo di Mauthausen è costruita in uno strano stile cinese, consta di 2 portoni. Il secondo viene aperto solo quando il primo è già chiuso. Appena varcata la soglia del campo, ci fecero scendere in una cantina dove i barbieri ci rasarono la testa, lasciandosi quasi a sfregio e derisione soltanto una odiosa riga tracciata col rasoio nel bel mezzo della testa. Poi ci spogliarono di tutta la nostra roba e restammo completamente nudi. Eravamo nel mese di febbraio. Dopo molto tempo in cambio dei nostri vestiti, ci diedero un paio di pantaloni di tela a righe, una camicia strappata e zoccoli, che certamente erano già serviti ad altri disgraziati che ci avevano preceduti e che ora erano morti. Così andammo al blocco cui eravamo destinati. Vi restammo una 20 di giorni. Eravamo così numerosi da dover dormire tutti sdraiati su un fianco. Muoversi da quella scomoda posizione significava essere presi a frustate. Poi arrivarono altri ospiti e dovemmo dormire seduti con le gambe aperte e un compagno addosso. Ricordo che il capoblocco ci avvertì che in luogo di 200 persone dovevano starcene circa 1000. Poi ne arrivarono ancora e per 4 notti dovemmo dormire in piedi con la testa appoggiata alla spalla del compagno davanti. Dopo alcuni giorni fui smistato al campo di eliminazione di Gusen II. All'arrivo lo stesso cerimoniale. Fui spogliato, ma questa volta restai nudo per vari giorni. La neve era alta e si doveva stare tutto il giorno fuori nel cortile. Subito la prima notte ci fu dato di sapere dove eravamo capitati e potemmo constatare che Mauthausen non era che il purgatorio, il vero inferno era Gusen. Quella notte, mentre eravamo coricati, sentimmo dei lamenti, ci alzammo e vedemmo la cosa terribile che doveva tenerci nel terrore tutta la notte e i giorni seguenti. Due italiani e due russi erano morti per strangolamento. I capi dettero la colpa agli italiani, che dovettero subire senza eccezioni calci e bastonate a non finire. Io ero in un cantuccio e potei sfuggire al brutale pestaggio. I miei disgraziati compagni furono obbligati a portar fuori i morti e a restare tutta la notte all'aperto, nudi sotto la neve. Fummo poi avviati al lavoro e vidi quindi coloro che già da tempo erano ospiti in Gusen II. Sembravano fantasmi, erano ridotti in uno stato di abbrutimento tale da suscitare pietà e ribrezzo. La fame li aveva ridotti così. Il nostro cibo consisteva in una gamella di acqua bollita con qualche pezzo di rapa. Litigavano spesso, sebbene non si reggessero in piedi, per raccogliere tra i rifiuti le bucce di patate. Non tardai io stesso a sentire i terribili morsi della fame e feci allora come facevano tutti gli altri. Mangiavamo con avidità le poche foglie degli alberi, ma se sorpresi erano da 5 a 25 le bastonate che dovevamo subire. Si lavorava più di 12 ore al giorno, secondo turni diurni e notturni, che venivano cambiati ogni 15 giorni. Il lavoro era massacrante. Scavavamo nella roccia delle gallerie per la costruzione di fabbriche sotterranee. Alle 8 di sera mangiavamo una pagnotta in 8, in 10, in 12, secondo le sere. Ci si alzava alle 4 per andare al lavoro e non potevamo tirarci su per il sonno, la fame, il freddo e le botte. Vivevamo nel terrore. Tutte le sere il capoblocco ci avvertiva del numero dei morti che doveva dare al mattino. Ogni blocco doveva dare 5, 10, 15 morti, secondo l'ordine ricevuto dal capo campo. Rimanere nel blocco al mattino significava essere eliminati, perciò si preferiva trascinarsi sul lavoro, anche se sfiniti, per morire, se si doveva morire, almeno fra i compagni. Gusen II non aveva ancora il forno crematorio, perciò i morti venivano portati a Mauthausen e a Gusen I per essere bruciati tutti i giorni a centinaia. Venne finalmente il 5 maggio 1945, quando ci accorgemmo di essere stati abbandonati dai nostri carnefici. Non so descrivere quel momento. Le armi degli aguzzini divennero le nostre armi. Sapemmo poi che la notte prima era arrivato l'ordine di esecuzione sommaria e totale di tutti i detenuti di Gusen II. Avremmo dovuto saltare in aria con la galleria che avevamo scavato nella roccia a prezzo di tanto sangue. Degli 850 partiti con me da Bolzano restavamo soltanto in 17. Questo è il bilancio di soli 5 mesi di campo di concentramento. PS. Così è stato riportato dalla Gazzetta di Parma il 4/7/1945, ma non è integrale come io l'avevo scritto. Vi è soltanto, come si usa oggi nelle partite di calcio, una sintesi del mio racconto. Questo mi ha rammaricato molto. Pagina 32. Dachau, 1961, pagina 33. Mi sento in dovere di ringraziare il Consiglio Provinciale per avermi dato la possibilità di intervenire insieme alla signorina Lina Polizzi, in qualità di ex deportati, al pellegrinaggio internazionale in occasione della inaugurazione del monumento del deportato a Dachau. Con noi sono partiti anche quattro inviati del comune e precisamente una studentessa di Sissa, uno studente di Parma, l'operaio Ronchini, pure di Parma, e il professore D'Angelo. Sono partito per questi luoghi, ma non saprei dire se con entusiasmo o con rammarico. Avevo giurato che mai più avrei messo piede in quei luoghi tremendi in cui si fece scempio delle più elementari conquiste della civiltà. Qui si dette prova di quanto sia grande l'abnegazione dell'uomo quando sono in gioco la giustizia, la libertà e il benessere, e come d'altra parte sia stata grande la bestiale criminalità dei nazisti, i quali, per conservare ed accumulare potere e privilegi, spinti dall'ambizione deleteria per il loro stesso popolo, si comportarono con immane crudeltà verso gli altri popoli. Ad ogni modo, quando mi venne proposto questo viaggio, mi è parso di udire come un richiamo dei miei compagni ed ho avvertito un impulso, un forte obbligo di riverenza verso di essi. Ora me li sento vicini, come se veramente potessimo ancora parlare fra noi delle nostre speranze, della felicità che ci ripromettevamo per il futuro del nostro e di tutti gli altri popoli. Ma infine, perché e a quale scopo ho accettato di ritornare qui? Proprio io, che non parlo mai delle tristi vicende vissute e sofferte, per ricordare, forse, no, perché i momenti che abbiamo trascorsi resteranno indelebili nella nostra memoria, forse perché ci minaccia di nuovo il pericoloso mostro del nazifascismo? No, nemmeno questo, perché ci sentiamo più forti che mai e la forza ci viene dall'enorme progresso che i popoli stanno facendo sul cammino verso la coesistenza pacifica. Fra gente gentile non possono esistere due mondi opposti inconciliabili. Tutte le forze si debbono unire per la prosperità e il benessere comune. Son voluto venire qui a Dachau per ritrovarmi ancora una volta con i miei infelici compagni di Mauthausen, i quali anch'essi certamente si sono dati appuntamento per accoglierci. Sono venuto anche per accertarmi se tutte le nazioni ricordano ancora questi loro figli caduti per la salvezza di tutti i loro fratelli. Dopo un viaggio estenuante per il grande caldo, quale differenza con il precedente viaggio di deportazione, allorché si moriva dal freddo, siamo arrivati a Monaco. Ci si è presentata una gran bella città e con essa la prima delusione. Discesi dal treno e saliti sul pullman che doveva portarci all'albergo, sale un inviato dalle autorità locali, il quale ci dà il benvenuto e al tempo stesso ci informa che il mattino successivo non ci sarebbe stato il ricevimento previsto in comune alle delegazioni dei deportati dei 15 o 20 paesi intervenuti per l'inaugurazione del monumento al deportato. Tutto questo per non offendere la suscettibilità dei tedeschi, ci è stato detto, e per non provocare eventuali incidenti politici. Dapprima non comprendo cosa voglia significare, o meglio, tale gesto dimostra quale tipo di governo ci abbia così voluto presentare la sua carta d'identità. Tanto è vero che in seguito ci verrà impedita anche la fiaccolata di tutte le delegazioni, anch'essa in programma, sempre con il medesimo pretesto: non fornire occasioni per incidenti politici. Chi di noi pensava alla politica in quel momento? Eravamo tutti uniti in un unico sentimento, benché appartenenti a tutti i partiti e con molti apolitici. eravamo solamente uomini e donne che un tempo avevano terribilmente sofferto e che ritornavano in pietoso pellegrinaggio, una forte delusione e una profonda amarezza calarono su tutti. Volevano forse procurarci nuove umiliazioni? Oggi non le avremmo certo tollerate. Tanto è vero che qualche pungente parola di protesta si fece udire. Comprendemmo subito che eravamo appena tollerati. Ci raccomandarono di non dichiararci comunisti. In via eccezionale potevamo dire di essere dei socialisti. Solo così avremmo evitato di incontrare aperta ostilità. Tutto questo mi è stato veramente penoso e da un certo lato persino ridicolo. Penso a come sarebbe stata accolta una delegazione prettamente democristiana o apertamente fascista, certamente non come eravamo accolti noi, ex deportati e familiari di prigionieri qui trucidati. La mia non è cattiveria, ma è pura constatazione di una semplice realtà, per quanto possa sembrare una realtà romanzesca. Ed una buona volta diciamo a chi di proposito che occorre essere veramente sinceri e non versare lacrime di coccodrillo. Qui si pensa certamente che dovevamo anche noi redivivi rimanere con i nostri compagni trucidati e finire come essi nei forni crematori. Molti la pensano così anche nei nostri paesi, ma sarà una grossa delusione per questa gente, perché saremo sempre più impegnati nella lotta per la giustizia e l'uguaglianza sociale. Il giorno dopo, alle 2 pomeridiane, appena finito il pranzo, si parte in pullman per Dachau. Arrivati alla stazione si forma il corteo di tutte le delegazioni. Ci si ritrova fra deportati di quasi tutti i paesi d'Europa. Si notano visi allegri e visi mesti. Visi allegri di chi sta pensando di essere fortunatamente uscito vivo da questo inferno. Visi mesti di chi pensa a quello che ha subito in questi luoghi e dei familiari dei caduti. Incolonnati si fa il viaggio che ci deve portare all'ex campo di concentramento. Sono ben 7 chilometri di strada percorsi a piedi sotto il sole cocente. Penso di essere ritornato al tempo della deportazione, con la diversità che allora credevo di morire dal freddo. Ora mi sembra di morire dal caldo. Finalmente finito anche questo calvario, si arriva nel mesto luogo del martirio. Altra delusione. Il visitatore non può farsi un preciso concetto di quel che fossero questi campi di sterminio. Si comprende chiaramente che il governo tedesco non tollera il campo. Tutto è abbellito. Un magnifico parco si presenta ai nostri occhi, nel mezzo al monumento al deportato. Questo per fortuna appare veramente significativo, una buona scultura. Dopo il discorso inaugurale visito il forno crematorio. Altra delusione. Tutto mattonelle bianche, ben pulito. Viene spontaneo di confrontarlo col miglior forno del più quotato panificio nostrano. Abbinata adesso la tragica camera a gas, anche qui nulla lascia trapelare quali atrocità vi siano state commesse. Soltanto noi, che ci siamo vissuti, lo possiamo immaginare e ricordare. Tanto è vero che molti giovani intervenuti con le nostre delegazioni di deportati non hanno palesato nessuna commozione. Forse pensano fra loro, trovando il campo come ora, che la nostra deportazione sia stata una specie di villeggiatura. Il parco verdeggiante ne suggerisce l'impressione. Mi separo da tutti e mi raccolgo in solitudine. Ora più che mai ricordo tutti o quasi tutti i miei compagni di Mauthausen, o meglio quelli del campo di eliminazione di Gusen II. Ecco il coraggioso Bedogni di Cortile San Martino, il quale si sacrificò proprio per me e sopportò di essere picchiato a sangue per non denunciarmi quando tentai di scappare dal treno dopo aver divelto le assi del vagone. Non potrò mai dimenticare il suo sguardo che mi invitava a tacere quando, vedendolo torturare, stavo uscendo per dire che il colpevole ero io. Poi il nostro vecchio buon papà Marchesi Fulco di Caorso, il sempre silenzioso Vietta di Mezzano, il viso vispo Luciano Jaschi, abitante a Parma, poco distante da casa mia il giovane Franchini, i cari Lambertini e Bruni, il malinconico Vignali Ferdinando e tanti tanti altri ancora, ai quali si potrebbero attribuire i più umani ed eroici epiteti. Voglio provare, ora come ora, fare ancora qualche discorsetto fra di noi, per sentire se il nostro martirio e il sacrificio della vita di questi cari sia valsa a bandire dal mondo la cattiveria e abbia dato i frutti che ci eravamo ripromessi. Ripensando bene e valutando la situazione in cui ci troviamo, c'è semplicemente da demoralizzarsi. Poveri compagni miei, amici cari, a ben poco è valso il vostro sacrificio. Solo quando avremo raggiunto la fratellanza di tutte le razze sapremo che le nostre sofferenze e il vostro olocausto non sono stati vani. Finché non avremo raggiunta questa meta, ancora una volta io, a nome di tutti gli onesti degni di chiamarsi persone civili, giuriamo che porteremo a termine il compito per il quale voi vi siete immolati. Ora più che mai sono convinto che senza la buona volontà di tutti non si può fare nulla. Il mondo, se non retrocede, certamente non progredisce né in libertà né in eguaglianza né in benessere. Pagina 39.